prima di pregare vogliamo leggere nel Salmo 146, Salmo 146,
Alleluia,
anima mia lode l'Eterno, io loderò l'Eterno finché io vivrò, salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Non confidate nei principi né in alcun figliuolo d'uomo che non può salvare. Il suo fiato se ne va ed egli torna alla sua terra. In quel giorno periscono i suoi disegni. Beato colui che ha l'Iddio di Giacobbe per suo aiuto e la cui speranza è nell'Eterno suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che mantiene la fedeltà in Eterno, che fa ragione agli oppressi, che dà del cibo agli affamati. L'Eterno libera i prigionieri. L'Eterno apre gli occhi ai ciechi. L'Eterno rialza gli oppressi. L'Eterno ama i giusti. L'Eterno protegge i forestieri, solleva l'orfano e la vedova, ma sovverte la via degli empi. Fin qui questa parola preziosa. Se noi prendiamo a cuore e crediamo ciò che abbiamo letto, allora Dio ci stende la sua mano. Non dobbiamo abbandonarci agli uomini, abbiamo capito. Ma ora dobbiamo capire che possiamo abbandonarci veramente su Dio in tutto. Uno è buono, ma l'altro vi appartiene. Di sapere che c'è degli uomini che non possono aiutare, di capire che le persone ci deludono e che noi possiamo anche essere svergognati. Questo è un lato, ma l'altro lato di sapere che Dio non ci delude e non può deludere, di sapere che in Lui non saremo svergognati, ciò deve essere dato. La prima parte vorrei ripeterla. Noi tutti l'abbiamo da pietra, l'abbiamo anche noi visto nell'anima nostra e nello spirito, che la prima cosa è una parte della vita. Sappiamo che non possiamo appoggiarci sugli uomini, ma ora il secondo deve essere ancora una parte più forte della nostra vita di credente, che possiamo abbandonarci in Dio. In Lui non saremo svergognati, in Lui possiamo andare giorno e notte. Egli non dice una volta, non dice non può avere fiducia in me e poi siamo abbandonati. No, il nostro Dio è un vero Dio, un Dio fedele. Egli sarà con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Beato colui il cui aiuto è il Dio di Giacobbe, la cui speranza è nel Signore il suo Dio. In Lui il cielo e la terra Egli l'ha creato, anche il mare con tutto ciò che è dentro. Il Dio fedele in eterno. Questo è ciò che il Signore dice a te e a me e vorrei darti. Il Dio, colui che è fedele, che non cambia mai la sua opinione, non prende un'altra decisione se non quella che Egli ha preso prima della fondazione del mondo, cioè per redimere te e me, per fare di noi dei figli e delle figlie di Dio. Anche questa parte non vogliamo dimenticarla. Egli aiuta quelli che sono oppressi, che dà il cibo agli affamati. L'Eterno libera i prigionieri. L'Eterno apre gli occhi ai ciechi. L'Eterno rialza gli oppressi. L'Eterno ama i giusti. Quale parola meravigliosa! E ciò che è bello in questo, che è così, è vero, e che noi possiamo abbandonarci su questa parola e con l'aiuto di Dio possiamo contare con la convinzione di fede. Vogliamo consacrare totalmente al Signore che Egli oggi possa fare ciò che Egli vuole in mezzo a noi, nella tua e nella mia vita, che Egli la sua parola possa confermarla, che abbiamo la certezza e tutte le promesse che Egli per grazia ci ha dato. Vogliamo alzarci per pregare. Padre Celeste, di tutto cuore, io ti ringrazio insieme con tutti i fratelli e con tutte le sorelle che sono presenti e anche con tutti coloro che sono in comunione con noi e che ci ricordano e ricordano questo culto nei loro preghiere. Signore, accettaci che possiamo veramente vederti in un modo visibile e che possiamo sperimentarti. Abbiamo udito di te e tramite la tua parola la fede è stata messa nei nostri cuori. In questa fede e in questa fiducia andiamo ora a te, Dio giusto, Creatore del cielo e della terra, Dio di Abramo, Dio di Isacco e di Giacobbe. Guarda su di noi oggi con grazia. Vesci, Signore, la tua eredità. Perdona tutte le trasgressioni. toglie tutte le colpe, purificaci e santificaci nella tua presenza e parlaci tramite la tua parola e tramite il tuo spirito. Signore, io ti ringrazio che oggi siamo qui radunati per parlare con te e io ti chiedo, parla tu a noi. Parlaci come un padre che parla ai suoi figlioli a cui egli vuole bene e fai di noi quali figlioli ubbidienti, quali uomini che tu possa benedire e che tu possa mettere di benedizione per altri. Togli tutto ciò che disturba, togli tutto ciò che potrebbe essere sulla via e impedirti, e che tu possa operare per la gloria e del tuo nome santo. A te, o Dio, già ora ti ringraziamo che tu ci hai già esaudito e che tu ci benedirai nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Ci sediamo. Oggi non ho un tema, ma alcune cose sono nel mio cuore. Ho qui una cassetta che ho parlato nella lettera circolare. E fratelli, a Stoccolma il 27 luglio 83 hanno annunciato diverse cose che non sono bibliche e qui sono venuto dall'aeroporto e mi sono chiesto perché devo perfino prendere e preoccuparmi di cose che non sono giuste davanti a Dio. Vorrei soltanto lasciare tutto da parte, ciò che possa essere detto, non vorrei toccarlo, ma se è qualcosa di personale, allora sì, allora ognuno può dire ciò che vuole. Chi vuole prendermi per un tappetino e vuole anche pulire le sue scarpe, io sono qui alla sua disposizione. Ma quanto si tratta della parola di Dio, quanto si tratta della verità, allora è diversamente. Allora è diversamente. La verità deve essere, rimanere verità e non deve più essere miscelata con qualche opinione o altre cose che si pensa o contraddizioni, per non parlare con insegnamenti che vengono dai demoni, perché mettono in dubbio la parola di Dio, si l'annullano per mettere la propria opinione sul candelabro. Chi di voi crederebbe che qualcuno della lettera di Timoteo è precisamente il passo conosciuto? Io lo leggo. Oggi siamo tra di noi. Ho predicato tanto che ora voglio parlare senza predicare. Primo Timoteo, capitolo 4, dal versetto 1. Ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni appostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, per via della ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna, segnati di un marchio nella loro propria coscienza. Sono le persone che vietano di maritarsi. Per me si tratta di questo ciò. Riguardo a questa cassetta, colui che parla chiede: avete già incontrato un uomo che ha divietato il maritarsi? E quelli che erano presenti hanno detto no. E l'altro era: quale punto? Perché questa parola ha un significato spirituale. Cristo nel 63 è tornato sulla terra, ora la sposa con lo sposo viene sposata e ognuno che tiene è vietato di sposare, che la sposa, le anime della sposa non devono essere in comunione con lui. E se noi pensiamo, ma io non voglio dire chi è, perché non è giusto davanti a Dio, ma se noi pensiamo che degli uomini che hanno viaggiato col fratello Branham, in parte hanno anche organizzato le sue riunioni e poi in tanti punti sono andati di traverso, è veramente un dolore forte. E se oggi o dovunque o dove sia io menziono queste cose, non perché trovo bello, ma perché dal più profondo dolore dell'anima, che la pura parola di Dio, il messaggio divino, tutti i misteri di Dio che sono stati rivelati, poi si porta la propria interpretazione e poi c'è veramente una confusione enorme e poi le persone ascoltano questo e dicono ancora alleluia. Non dobbiamo essere molto tempo credenti, non dobbiamo sapere molto dallo Spirito Dio, ma la più piccola misura di Dio, che ciò che la parola di Dio dice, ciò che pensa e pensa ciò che dice. Se agli uomini viene detto il tempo della grazia è passato, il trono della grazia è il trono del giudizio, dicono amen. Io sarei spaventato a morte se qualcuno mi direbbe il tempo della grazia è passato. Pensate un po' ciò che ciò significa per te o per me. Se realmente sarebbe così, che il tempo della grazia sarebbe passato, potremmo veramente gridare fino al cielo, perché Dio ci avrebbe lasciato indietro e respinto. Delle persone dicono amen a cose che sono da condannare, che non appartengono nel regno di Dio e nella proclamazione della parola. E poi un uomo che nel 74 era ancora in giro con le hippies, ha detto che il tempo, la grazia, nel 63 era passato, e lui stesso, e nel 1974 era ancora in mezzo agli hippie, e dice nel 63 il tempo, la grazia era passato. Pensate un po', non sarebbe presente, Dio non l'ha chiamato, era troppo tardi. Le persone hanno veramente una mente corrotta, non sanno più ciò che dicono, è vero o no? E quando poi mi è stata mandata la cassetta, potete pensare ciò che è successo in me, più terribile sulla terra non è mai stato. E il grande dolore è questo, che tutte queste cose non sono nelle denominazioni o nei circoli, ma di quelli che hanno rifiutato il messaggio, ma essi, queste cose vengono annunciate dove queste persone hanno udito la pura parola di Dio e l'hanno accettata. Io so che tutti coloro che sono della verità, la parola di Dio fino alla fine la udranno. Non guarderanno a destra e a sinistra e non andranno a destra e a sinistra, ma rimarranno sul fondamento della parola di Dio fino all'ultimo giorno della loro vita, fino al rapimento, finché venga il Signore per portarci a casa. Ma secondo la parola di Dio, negli ultimi giorni ci saranno dei maestri che provengono dai demoni e annunceranno dei bugie. Cosa pensate ciò che significa per me? Io devo sempre di nuovo dirlo. Per me sarebbe più bello, potevamo aprire la parola di Dio e parlare su essa, ma mettetevi al mio posto. Per anni delle persone sono state curate, hanno udito le predicazioni del fratello Branham, le hanno lette, la preziosa parola di Dio l'hanno gustata, e le potenze del mondo futuro, come sta scritto in Ebrei 6. E poi essi se ne vanno e vanno dove non dovrebbero andare e credono l'assoluto che non è da credere. E io spero che Dio, nella sua grazia immensa, ancora una volta possa operare e possa parlare il giudizio, come nell'Antico Testamento. Sappiamo, i sacerdoti avevano il pettorale con le 12 pietre e veniva parlato il giudizio. Quanto la luce si accendeva, allora la cosa era giusta. E se la luce sul pettorale non si accendeva, allora sappiamo che potevamo dimenticare la cosa. Il fratello Branham ha parlato una predicazione su questo nel 58. diceva il Nuovo Testamento e l'insegnamento degli Apostoli, la parola della... E se qualcuno annuncia qualcosa e la luce non si accende, che la parola di Dio non riflette la luce, possiamo dimenticarlo. Sempre, sempre deve essere biblico. Forse avete letto l'osservazione riguardo al calcolo dell'anno. Si arriva all'anno 83-84. Non c'è nessuno sulla terra che avrebbe il diritto di fare un simile calcolo. Se la Sacra Scrittura dice una mezz'ora, allora è una mezz'ora. E ho detto da qualche parte, se facciamo un'esperienza con Dio, allora non guardiamo all'orologio, ma riguardo indietro quanto l'esperienza è passata e ritorniamo in sé, allora valutiamo più o meno il tempo e quanto tempo ha durato. E siccome questa mezz'ora è, ne parliamo, devo pensare al 2 aprile 1962. Non ho guardato l'orologio, ma se io potevo pensare, ha durato una mezz'ora, ma non serve nulla a nessuno che sia un'ora o 100 ore, non serve a nulla. Nessuno può dare un calcolo al Signore e poi di aspettare che Egli poi sì, e molti fanno un errore, ascoltano il settimo suggello, il primo versetto, e poi questo è il più grande errore che l'uomo può fare, anche se qui nella Bibbia sta scritto c'è una divisione, non da Dio, ma soltanto dagli uomini che hanno tradotto. Io leggo in Apocalisse 8, dal versetto 1. E quanto l'agnello ebbe aperto il settimo suggello, si fece silenzio nel cielo per circa lo spazio di mezz'ora. E io vidi i 7 angeli che stanno in piedi davanti a Dio e furono date loro 7 trombe. Potrei leggere più avanti e ognuno che legge e vuole vedere come Dio l'ha scritto qui deve leggere più avanti. Non possiamo rimanere al primo versetto, perché ciò che segue è il risultato di ciò che sta scritto nel primo versetto. E questo silenzio era nel cielo e non sulla terra, e le persone hanno detto questo per la terra, hanno detto 1000 anni come un giorno come 1000 anni, dunque tutta la faccenda, e arriviamo a 20 anni e qualcosa. Ma io lo dico ancora, questa mezz'ora era nel cielo e non sulla terra. Perfino se non è, ma se fosse possibile, non ci sarebbe a nulla di contare sulla terra, perché la cosa è andata, è successa nel cielo. Grazie, fratello. Egli ha detto Amen. Credo che noi tutti possiamo dire Amen. È così o no? E noi siamo seduti qui. Quale? Semplici uomini in mezzo ai semplici. E noi capiamo perché siamo stati ammaestrati da Dio. Alleluia. Perché siamo stati ammaestrati da Dio. Tutti che sono ammaestrati da Dio sempre di nuovo rimarranno nei limiti della parola di Dio. Mai e mai andranno oltre. Ciò mi commuove è la realtà che Dio ci ha dato la pura semenza della sua parola. E questo è riuscito al nemico di nuovo di entrare e di portare le sue interpretazioni. Voi sapete, Eva aveva soltanto udito e ciò era già fatto. In simili casi non dobbiamo ascoltare affatto, perché ogni semenza, ogni parola è una semenza e rimane sempre qualcosa. E come in quel tempo da Eva, il serpente ha detto, voi sarete sapienti come Dio e anche gli occhi si apriranno. Oggi si tratta di questo, di che mostrare agli uomini che oggi vengono delle cose alla luce che prima non erano conosciute. Io non appartengo a coloro che sempre parlano del fatto Branham, ma io appartengo a coloro che credono di cuore che ogni rivelazione della Scrittura, ogni mistero, ogni ammaestramento, ogni profezia tramite il mistero, tra il mistero profetico del fatto Branham è stato rivelato da Dio. Punto. Perché ancora sta scritto in Apocalisse 10, versetto 7, ma che nei giorni della voce del settimo angelo, quanto egli sonorebbe, si compirebbe il mistero di Dio, secondo che egli ha annunziato ai suoi servi i profeti. Mai io vorrei o oserei di aggiungere la più minima cosa. Per me la santa parola di Dio è santa come Dio. E se Dio tramite la sua parola dice nei giorni della voce del settimo angelo, quanto egli suonerebbe? Dio tramite la sua parola me l'ha detto personalmente. Molti, molti l'hanno fatto. Aspettano sempre il parlare di Dio. Il parlare di Dio in questo tempo non è ciò che una zia o uno zio pensa. Il parlare di Dio in questa generazione è tramite la santa parola di Dio. È stato dato tramite il profeta e ciò abbiamo da udire, da accettare e da credere. Ancora sta scritto nell'Antico Testamento, ma è anche la parola di Dio, secondo Cronache 20:20. Credete nel Signore vostro Dio, credete ai Suoi profeti e sarete al sicuro e trionferete. È il piano di Dio che tutte queste cose accadano secondo la Sua volontà. Il Signore è già ritornato. Chi può nella mia Bibbia sta scritto in collegamento con il ritorno del Signore, due saranno in un letto, due saranno su al mulino, due saranno sul campo. Potete capire che delle persone che sono conosciute, che sono state condotte nell'errore, che dimenticano ciò che appartiene al ritorno del Signore. Il ritorno del Signore è non quando le cose devono accadere prima di qui la Sacra Scrittura ha reso testimonianza, che Dio possa a noi tutti e anche a coloro che vogliono sussistere davanti a Lui, che possano avere una intelligenza chiara, perché talvolta dobbiamo anche dubitare, perché un uomo che legge la parola di Dio deve dire che le cose in collegamento con il ritorno del Signore che sono scritte devono trovare il loro adempimento. Non c'è nessun passo biblico che ci direbbe che Gesù è sceso su questa terra. La Sacra Scrittura testimonia che noi andremo incontro a Lui nell'aria. Il nostro incontro con Gesù Cristo, il nostro Signore e Redentore, con lo sposo dell'anima nostra, non avviene a Zurigo o a Krefeld o un'altra città, ma avviene nell'aria e poi con Lui andiamo nella gloria. Prima, dopo il ministero dei due testimoni, allora ritornerà con tutti i santi, ma dopo a Gerusalemme e metterà i suoi piedi sul monte degli Ulivi e poi e il monte degli Ulivi si spaccherà in due. Se qualcuno viene da voi e voi sapete, l'ho detto, 22 persone ho incontrato che a Gerusalemme che dicono tutti che essi sono i due testimoni. 22 persone. 22. Ma cosa è? Se qualcuno vi direbbe il Signore è sul monte degli Olivi, è sceso. Ma guardate un po'. Non c'è neanche bisogno di guardare. Ma quanto si tratta, se non si sarebbe diviso, allora possiamo subito dimenticare tutto. Deve essere in armonia con la parola. Caro fratello, cara sorella, sono deluso che così tanti, ma quanto si guarda in Israele, allora un'anima è più valore che tutto il mondo. Tutte le anime sono nel mio cuore, molti che hanno udito per anni la parola di Dio. E io vi chiedo, non a cagione di me, a cagione della salvezza, la vostra anima, a cagione del Signore, a cagione della sua parola, non credete che se voi lo trovate nella Santa Scrittura e accettate ciò che il fratello Branham ha detto, e riportatelo nella Sacra Scrittura, perché così è dentro. Non c'è mai stato un uomo in tutti gli evangelisti e riformatori la cui proclamazione, il cui ministero tutto in tutto era al 100% da ritrovare nella Sacra Scrittura, da Genesi fino a Apocalisse 22, come il mistero del fatto brana che crediamo, amiamo di cuore. Siamo riconoscenti a Dio che in questi giorni è stato così usato dal Signore, ma la battaglia e tutto ciò è sulla terra. Vediamo le cose, eppure sappiamo che il Signore in qualche momento, potete anche credere su questo. Io posso aspettare, se Dio può aspettare finché venga la sua ora, devo allora sbrigarmi. Noi andremo avanti come adesso, tradurremo le predicazioni, perseveremo nel cospetto di Dio finché l'ora di Dio suona, e poi non sono più parole, ma sono realtà divine che noi vedremo. Ciò che è, che può essere, è che tutti che accettano delle dottrine che non sono bibliche cambiano tutto il loro comportamento, la loro faccia. Io l'ho visto in tanti casi. Il loro sguardo è diventato oscuro. Ogni dottrina proviene da qualcosa. Se non viene da Dio, da dove allora? Ci sono soltanto due sorgenti della rivelazione. Se non viene da Dio, da dove allora? Dalle tenebre. E se poi vediamo gli uomini e sono tenebroso nel loro sguardo da un momento all'altro, io ho vissuto questo con i miei occhi, tutta la faccia, l'espressione del viso è diverso, è veramente un riguardo tenebroso. Tutti coloro che sono da Dio, che sono ammaestrati da Dio, possono attraversare tante prove che non sanno più cosa fare, ma quanto si guarda negli occhi, allora hanno un suo sguardo chiaro. Non va a destra, a sinistra, no. Hanno veramente un sguardo bello e chiaro. Tu, fratello Frank, tu vieni da Palermo, dove il sole è a 30 gradi, ma non soltanto allora, non soltanto allora quanto il sole brilla, ma anche in mezzo alla notte abbiamo la chiarezza del nostro Dio. E sapete ciò che Paolo scrive ai Corinzi? Che Mosè metteva un velo sul suo faccia, e noi, quali servitori del nuovo patto, non lo facciamo, ma riflettiamo la gloria di Dio. E il nostro Dio ha parlato, e la sua parola è chiara e porta la chiarezza nei cuori. Tutto si tratta del cuore. Qui in Giovanni, nel capitolo 15, ho letto un versetto che aveva molto da dirmi. Giovanni 15:15. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quel che fa il suo Signore. Ma voi vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere. Vi ho chiamato amici perché gli ho fatto conoscere tutte le cose. Avete letto con me? Non vi chiamo più servi, ma vi chiamo miei amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose. Non soltanto qualcosa, non soltanto la metà, ma tutte le cose. Se mai c'è stato un tempo in cui questo passo biblico ha veramente trovato il suo adempimento, è veramente i giorni in cui noi viviamo. Io non so se Martin Lutero e tutti gli altri, Ebrei 13, versetto 8, l'hanno messo in risalto come noi lo facciamo in questa generazione. Non lo so, forse no. E molti altri passi biblici, per loro è stato un mistero. E oggi, se il Signore si manifesta in modo visibile e udibile, egli direbbe: questa scrittura in questa generazione e si è adempiuta davanti ai vostri occhi, alle vostre orecchie. Tutto io vi ho rivelato, tutto, e vi ho condotti nel consiglio di Dio come mai in nessun tempo. Non è qualcosa di meraviglioso? Ciò non vi consola? Non vi dice qualcosa che Dio ci ama? Non siamo più servi e estranei, ma siamo amici di Dio. Siamo i suoi compagni di casa. E vorrei dire con Paolo: io sono geloso della gelosia di Dio per l'assemblea di Gesù Cristo. Se poi sarei uguale, allora non dovete di nuovo venire per udire una predica. Non può essere uguale per me. Si tratta del compimento dell'assemblea dell'Iddio vivente. E noi questi giorni le vivremo, noi vedremo ciò che Dio ha promesso, che tutto ciò si adempie. Anche questo versetto di Giovanni 13, 20 sta scritto: in verità io vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato, riceve me. E chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Alcuni giorni fa ho letto questa parola da solo nel mio cuore. È venuta la riconoscenza e ho detto: Signore, quanto in quel tempo tu mi hai chiamato, tu hai detto: io ti condurrò in altra città per portare la mia parola. Qui il Signore dice: in verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato? Questo è ciò che è importante, la condizione: chi riceve colui che io avrò mandato, riceve me. Il nostro Signore dice: chi ascolta voi, ascolta me. Sono consapevole di questo, non in me stesso quale uomo, ma in base dell'autorità della parola di Dio, che voi siete nella volontà di Dio, che voi la parola del Signore la udite in chiarezza e in purezza e in verità, e che noi con pazienza aspettiamo finché piace a Dio di operare le ultime cose che sono ancora importanti. Una cosa è importante, che possiamo essere cambiati nel nostro intimo, essere preparati affinché il giorno della grazia di Dio, di la sua visitazione, che siamo impreparati, ma che interiormente aspettiamo, ma che possiamo essere preparati. Qui, nell'Evangelo di Marco, nel capitolo 7, ma il Signore ha detto alcune cose e li ha messo in risalto ciò che ancora deve essere cambiato, e spero che lo capiamo. La nostra vita non verrà cambiata perché udiamo molto, ma perché la parola di Dio l'accettiamo, quale semenza di Dio l'accettiamo, e la parola opera ciò che è stato promesso. Chi legge, forse dovrei leggere questi due versetti, e precisamente Genesi 1, versetto 11, l'ultima parte sta scritto riguardo alle piante che portano la propria semenza, che porta frutti secondo la sua specie, portano del frutto, avendo in sé la propria semenza sulla terra. Poi Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra, ed ogni albero fruttifero che fa seme. Potete udire la predicazione, che tutto produce secondo la sua specie. Ora si tratta della specie divina. Cristo è la semenza di Dio, che già in Genesi 3,15 era stato promesso. Poi in Isaia, nel capitolo 53, sta scritto la parola che possiamo prendere per questo tema. Isaia 53, che voglio leggere, è il capitolo che parla di Getsemane, di Golgotha, del soffrire e del morire del nostro Signore. Isaia 53, versetto 10. Ma piacque all'Eterno di fiaccarlo coi patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Cristo, la semenza di Dio, come noi semenza nel primo Adamo eravamo, così spiritualmente siamo nel secondo Adamo in Cristo. Come certamente la parola delle promesse divine che è stata data a Maria affinché possa diventare carne, così certamente la parola delle promesse divine ora nel corpo della Chiesa viene seminato affinché la sposa possa essere nata. Parola, la sua parola, spirito del suo spirito, vita della sua vita, l'abbiamo detto tante volte, Cristo, il nostro Redentore, è il Figlio di Dio, noi quale redenti siamo figli e figlie di Dio. Qui si tratta della trasformazione del nostro cuore. Marco 7, dal versetto 14. Poi, chiamata a sé di nuovo la moltitudine, diceva loro, ascoltatemi tutti e intendete, cercate di intendere. Quanto ho letto questo oggi, mi è piaciuto. Egli ha chiamato la moltitudine a sé, si sono radunati intorno a lui e ha detto loro, ascoltatemi voi tutti e cercate di intendere ciò che io vi dico. La stessa cosa avviene in questo tempo. Non ci siamo radunati intorno ad un uomo, ma ai piedi del Signore. Ora però dobbiamo ascoltare bene. Pensate un po' quanto amorevole è il Signore ha parlato. Ha chiamato tutti a sé. Quanto voleva dire? Adesso ascoltate bene e cercate a intendere e a capire ciò che io sto per dire. Non sempre con una voce di tuono si sono radunati intorno a lui e ha parlato, ascoltate voi tutti e cercate di intendere. Potete leggere il testo come il Signore dice che ciò che entra nell'uomo non lo contamina, ma ciò che esce dal cuore è questo che insosura l'uomo. E se noi prendiamo a cuore le cose che vengono dette qui e il nostro Salvatore lo mette in risalto, chi ha orecchi per udire, che oda. Quanto poi è lasciato la moltitudine, è entrato in casa e i suoi discepoli lo interrogarono intorno alla parabola ed egli disse loro, siete anche voi così privi di intendimento? Non capite voi che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare? Perché gli entra non nel cuore, ma nel ventre e se ne va nella latrina. Ho letto, ho guardato come era scritto nel testo originale, esattamente come noi lo diciamo oggi. Lo diremmo nel dialetto, ma qui è dato bello. Così dicendo, dichiarava puri tutti quanti i cibi, tutto ciò che esce dall'uomo è ciò che contamina l'uomo, poiché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri. fornicazione, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, froste, lascivie, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza, tutte queste cose malvagie escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Ora arriviamo al punto. Dio parla tramite il profeta nell'Antico Testamento. Io vi darò un nuovo cuore e un nuovo spirito. Quanto di voi hanno già una volta letto il piccolo libro Il cuore dell'uomo? Io posso ricordarmi, ero proprio venuto alla fine, questo librettino è venuto nella mia mano, il cuore dell'uomo esposto in modo chiaro come è lo stato di un incredulo e poi lo stato di un credente. Cosa siamo? Cosa sei tu? Cosa sia io? Per me è diventato grande e mi ha colpito che noi tutti possiamo dire veniamo da una società miscelata e parlo riguardo alla religione. Siamo un miscuglio, ma Dio ci ha dato la grazia e ora ci ha dato la vera, pura semenza affinché questa semenza possa essere piantata nei nostri cuori e così tramite lo Spirito Dio porta nuova vita in noi. Io personalmente vorrei un nuovo cuore e una vita nuova, divina, una vita come avevano tutti coloro in cui Cristo poteva fare ogni cosa nuova, di cui era detto, se qualcuno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, ogni cosa è nuova. Delle persone che da Dio sono stati e amati fuori, hanno trovato grazia, hanno ricevuto il perdono dei loro peccati, delle persone con cui Dio ha fatto un patto, per cui egli è entrato quale garante. Hanno il diritto di udire la sua parola chiara e di accettarla, e la parola ha il germe di vita in sé. Non sei più tu o io, non più la tua e la mia, il tuo e il mio sforzo. Cosa era con Cristo? La parola è stata annunciata, lo Spirito Santo è sceso, è già qualcosa è nato, cioè Cristo secondo il corpo. È la stessa cosa con noi. Ho cercato di esporlo, non so se l'ho potuto. Non la pioggia spirituale, non il sole spirituale, ma la semenza è quella che ha la più grande importanza. La semenza divina deve essere là prima che venga la pioggia dell'ultima stagione. E Dio ha preso cura. La semenza è presente. La semenza è là. Quanto bello il fatto Branham ha detto. La semenza sarà sarà accompagnata della prima e la seconda pioggia, ma poi prima della raccolta verrà la pioggia. E talvolta per me è difficile di tradurre che egli ha usato. E talvolta io devo pensare, cercare la parola per dirlo in un modo più chiaro, più bello. Voi che pensate che la pioggia dell'ultima stagione è già caduta, dice questo, e non senso. Le persone hanno detto tante cose, ma Dio ha mandato il suo servo e profeta per portarci l'insegnamento divino in modo chiaro, non a destra e a sinistra. E io spero che avrò anche lo stesso equilibrio nel tempo della raccolta. Ora penso proprio quanto si portava a casa la raccolta del grano con il carro, con quale cura si doveva mettere i covoni affinché proprio il carro non si rovesciasse a destra o a sinistra. Guai a me e a tutti gli altri che non avrebbero fatto attenzione. Le nostre vie in quel tempo non erano piane come oggi, andava su e giù. Guai se il carro non era ben caricato. La prima volta cominciava a oscillare, la seconda volta pure, e la terza volta tutto era a terra, tutto era a terra. Ho vissuto tutto ciò, per me ciò non è nuovo. Che Dio possa dare grazia che tutto sia in equilibrio e avvenga prima della raccolta, nella realtà, e che tutto sia sotto la guida dello Spirito Santo, esattamente che sia fatto secondo l'ordine divino, che nessuna cosa cade, ma che ognuno e che tutto rimane in ordine e possa essere portato nel granaio di Dio. E se poi io penso che il Signore molti anni fa mi ha mostrato questa mietitrebbia. Molto dicono la raccolta è già fatta, piuttosto l'inverso. Io aspetto che Dio dà un segnale e poi che Egli è con noi. Quale Signore che possa dare il comando e che da fuori vengono ancora, perché sappiamo gli angeli sono spiriti ministratori per coloro che devono eredare la salvezza. Quanto ho letto la storia, la tentazione, alla fine sta scritto, il diavolo lo ha lasciato e degli angeli sono venuti e l'hanno servito, e l'hanno servito. Ho detto, Signore, fai qualcosa di simile in me, che venga il giorno in cui dove Satana deve abbandonare, e poi manda i tuoi angeli che possono servirmi. Talvolta posso parlare col Signore. Voi pure, noi tutti possiamo parlare con nostro Dio, perché è un Dio personale in Cristo. Egli non è più il Dio di cui Paolo ha letto sull'altare, dove sta scritto all'Iddio sconosciuto. E gli dice, questo Dio che voi onorate e non conoscete, questo io ve lo annuncio. E poi ha cominciato a predicare Quanto è meraviglioso! Siate felici, Dio è vincitore, Gesù è vincitore, nulla è uscita, siamo scritti nella sua mano, non tu, non io, siamo nelle sue mani, siamo scritti e lì rimaniamo finché Egli ci prende in alto nella sua gloria. Che l'Iddio Onnipotente possa tenere le sue mani protettrici su di noi, affinché nessuno dà ascolto a cose che ci portano in errore e tante cose. Il Signore, in verità, possa fare risplendere il suo volto su di noi, che vediamo la nostra via e andare con Lui. Una cosa ancora, io penso questo fratello, il Signore nel 63 è venuto e la predicazione che verrà stampata, l'abbiamo stampata dell'anno 65, e spero che potremo mettere in rilievo il fatto che Branham dice: noi aspettiamo la venuta del Signore. Oh, quanto è meraviglioso di sapere che in tutto il messaggio neanche una volta c'è un errore. Ogni cosa è perfetta, parola di Dio rivelata tramite lo Spirito Santo. Ascoltate, e anche oggi voi siete i miei amici, perché io vi ho detto tutto. Potete rallegrarvi per me. Questo è qualcosa di prezioso. Non un po', ma tutto, e tutto il consiglio del nostro Dio l'abbiamo udito, che possiamo credere e ringraziare, aver fiducia nel Signore, che Egli l'ha condotto in modo glorioso con noi tutti. Lodato sia il nome del Signore. Amen. Vogliamo alzarci e pregare. Forse cantiamo il coro così quale sono. Così quale io sono, Signore, vengo a te. Versasti il tuo sangue pure per me. La tua parola mi chiama a te, agnello di Dio, io vengo a te. Vogliamo chinare il capo, vogliamo perseverare in preghiera silenziosa davanti a Dio. Forse c'è qualcuno qui che vuole, che non ha ancora consapevolmente messo la sua vita nelle mani di Dio. Caro cuore, oggi può accadere, questo giorno può essere il giorno più importante nella tua vita. Se tu accetti di tutto il cuore il Signore Gesù, non con contare, con pensare, ma di cuore, tu possa abbracciarlo nello spirito e tu dici: caro Signore, tu sei il mio Redentore, il mio Salvatore, Tu hai combattuto per noi, tu hai preso su di te l'opprobrio, tu hai versato il tuo sangue, tu mi hai salvato, voglio venire a te, accettami. Mentre siamo così nella preghiera, voglio chiedere se c'è qualcuno qui che desidera che preghiamo per lui, alza la mano. Grazie. Il Signore vi benedica voi tutti. Io penso non deve ancora essere chiamato una seconda volta. Avete udito la chiamata di Dio. Siete venuti, siete stati ubbidienti, preghiamo. Padre Celeste, tu hai visto le mani e i cuori. Oh Dio nel cielo, chi siamo noi? Polvere e cenere. Quale cosa è l'uomo che tu ti ricordi di lui? È il figlio dell'uomo che tu lo guardi o tu hai pietà di lui? Dio fedele, così siamo, noi veniamo davanti al tuo trono della grazia. Ti ringraziamo che ancora è tempo di grazia, che delle persone vengano salvate. Oh Signore, caro Salvatore, salva tutti coloro che consacrano la loro vita a te, salva le loro anime, perdona i loro peccati, liberali nel loro spirito, coronali con grazia e con misericordia. Oh Salvatore, vorrei tutti coloro che hanno udito la parola in quel giorno, vorrei vederli di nuovo nella tua gloria. Oh Dio, che la tua parola non ritorna a te a vuoto, che possa adempiere ciò per cui tu l'hai mandata. Io ti ringrazio per questo e particolarmente per il messaggio glorioso della tua parola, per il mandato del tuo servo e profeta che ha attraversato tante tribolazioni, tanto opprobrio ha dovuto sopportare, ma egli ha portato un messaggio prezioso, il messaggio di Dio per il popolo di Dio. Signore, accettaci. Oh Dio, che lo Spirito della verità possa penetrare in noi e prenderci affinché tutti gli altri spiriti che abbiano paura di noi, perché il tuo Spirito è la tua unzione che riposa su di noi e che devono rispettarla, perché la tua parola è in noi. E così come l'unzione ci insegna, così è giusto davanti a Dio. Sii ringraziato, lode, onore e gloria e adorazione, ora e per tutta l'eternità. Alleluia.
Amen.
Amen.